Bene, benvenuti. Cominciamo questo incontro ideato e organizzato dal Centro Culturale di Milano insieme alla Federazione dell'Impresa Sociale della Compagnia delle Opere. Il tema di questo ciclo, il disagio e l'attesa nella società contemporanea, sarà sviluppato in due momenti, di cui questo è il primo, ed è stato ideato da un piccolo gruppo di persone che operano nel campo del disagio giovanile o dell'handicap o della situazioni di sofferenza che riguardano i giovani e gli adulti. Ed è stato pensato con molta semplicità, accorgendoci di una cosa che peraltro credo che sia sotto gli occhi di tutti, di una sofferenza della persona, sia giovane che adulta, diffusa, che si manifesta in determinati ambienti, mi viene in mente quello della scuola, in modo davvero preoccupante da un lato e dall'altro come un fattore che ci interroga riguardo a quale sia la consapevolezza della nostra società rispetto alla vita della persona, alla cosa più cara che tutti dovremmo avere, la vita nostra e di quella dell'altro, e a volte una sconcertante disquisizione di opinionisti, intellettuali, dai giornali, riguardo alla possibilità dell'educazione. Ricordo qualche tempo fa un intervento del Cardinale di Bologna Caffarra che parlò appunto di questo punto dell'educazione come qualcosa resa impossibile dal relativismo e dal nichilismo contemporanei, che spesso vengono sbandierati come una posizione creativa e ragionevole dell'uomo moderno. Ecco, partendo da questa constatazione e anche però da un appassionato desiderio di capire, di condividere la vita della persona, abbiamo incrociato l'attività e la storia del professor Claudio Risè, che questa sera parlerà tra noi, perché alcuni psicologi, alcuni psicanalisti stanno, come dire, incrociando questo tema del bisogno odierno, per questo anche il tema dell'attesa, del bisogno, del desiderio della persona oggi, che non è come corrisposto e che crea determinate situazioni di disagio, che fanno questo mestiere in un modo diverso, con delle parole che non sono sempre quelle che sentiamo comunemente in questi campi, a cui spesso le persone ricorrono. Lo psicologo è una delle figure spesso predominanti, molto in altre società di altre nazioni, ma anche qui nel nostro paese ha assunto fisionomie a volte, diciamo, esagerate, per nulla togliendo a questa disciplina e a questo campo. E allora abbiamo voluto riaprire la domanda sull'educazione e vengo dunque semplicemente a presentare i due ospiti di questa sera che ci parleranno del tema famiglia e persona, il problema educativo oggi. Interessante il sottotitolo, l'assenza del padre e il divieto dell'educazione. L'assenza del padre, che è un percorso, un giudizio che il professor Risè ha spesso sviluppato, e il divieto dell'educazione come un tema che attraversa un po' tutta questa problematica. Bene, il professor Risè è psicanalista ed è scrittore, pratica la sua attività tra Milano e Merano, ha scritto numerosi libri che anche abbiamo presentato al Centro Culturale di Milano, ricordo Il mestiere di padre della San Paolo, Felicità e donarsi della Sperling e Kuffer ed altri. E tra l'altro ha svolto moltissime presentazioni di quel libro Il miracolo dell'ospitalità, che raccoglie interventi di Monsignor Giussani. Lo dico perché ha girato talmente l'Italia che davvero si può dire che abbia praticato la sua professione attraverso questa dinamica di dialogo col pubblico e con la gente. Insegna poi sociologia dei processi culturali all'Università dell'Insubria, qui in Lombardia. Giancarlo Cesana è professore universitario di medicina del lavoro nell'Università di Milano Bicocca e ha studiato psicologia, ma soprattutto è un grande amico e ha sempre accompagnato una sua presenza con i giovani, con le problematiche educative, anche per il mestiere di padre, di genitore. E tra l'altro recentemente ha scritto un articolo che ci ha molto colpito su Il Foglio, l'11 dicembre scorso, proprio sul tema dell'educazione alla libertà, che bisogna educare la libertà. Anche lui ha scritto vari interventi, tra cui un bellissimo libro che è Il Ministero della Salute, che riguarda la professione del medico. Ecco, io do la parola a loro, dapprima a Claudio Risè, per due interventi con cui loro proporranno una riflessione, perché noi abbiamo pensato questi momenti per condividere anzitutto un giudizio e per sviluppare una consapevolezza maggiore. Qui tra noi abbiamo, credo, persone che operano, lavorano, dedicano del tempo a determinati ambienti in cui si cura la vita della persona in certi aspetti, e persone, genitori, famiglie, giovani di vario tipo. Certamente anche rispetto alla presenza c'è una grande attesa. Ecco, vorremmo però andare al fondo di qual è il punto unificante di tutta questa problematica. La parola a Risè. Io ringrazio con un applauso la loro presenza qui.
Grazie. Io entrerò subito a proporvi come io vedo questo tema della sofferenza dell'io oggi. E come lo vedo a partire dal mio lavoro, naturalmente, e dal mio lavoro di psicoterapeuta, e anche dalla mia storia personale, dal mio incontrare gli studenti, le persone che mi scrivono, nei vari ambiti della società. Io credo che l'individuo soffre perché non si riconosce, non è educato a riconoscersi per quello che è, cioè una persona, un essere unico, irripetibile, che si definisce nel suo rapporto col destino, che è Dio. Il messaggio che gli viene trasmesso è piuttosto il contrario. L'invito ad essere il più ripetibile, il più seriale, il più omologato possibile al modello di cultura dominante di orientamento materialistico, che nega quindi la possibilità dell'incontro con Dio. Da questa riuscita omologazione, gli viene suggerito, dipende la sua realizzazione, che non si aprirà né all'altro come persona né all'altro come Dio, ma si giocherà interamente nel mondo delle cose e degli oggetti. Questo è il messaggio che passa il modello di cultura. Anche le persone vengono assimilate a cose da acquisire e da possedere, come dimostra per esempio il diritto alla maternità a qualsiasi età e qualsiasi condizione, di cui si parla nel dibattito sulla fecondazione artificiale e nelle agghiaccianti pratiche che lo accompagnano. Anche il bimbo, la nuova vita, è essenzialmente un oggetto da possedere, che porta con sé, come le altre merci, valori di status e poteri sociali. Su questo fenomeno, su questo disagio, la gran parte dell'osservazione e dell'intervento psicologico è diretta all'adattamento dell'individuo e quindi tende a confermare questa negazione di un destino personale che non sia riferito al mondo degli oggetti e delle merci. L'approfondimento di un rapporto col mondo altro, cui tendono quelle che Eugenio Borgna, che sentiremo qui tra 15 giorni, chiama le ragioni del cuore, è visto anzi come un'operazione stravagante e rischiosa, dalla quale l'equilibrio personale può uscire compromesso. Nella tradizione psicologica in cui io mi sono formato, che è la psicologia analitica junghiana fondata da Carl Gustav Jung, invece, la questione del rapporto col destino, invece massimilmente alla visione che ne ha Borgna, che è ugualmente molto diversa da quella psicologia dell'adattamento che domina il campo psicologico oggi, nella psicologia analitica la questione del rapporto col destino che si manifesta nell'incontro con Dio è considerata centrale ai fini del superamento del disagio. Senza uno sviluppo dell'esperienza religiosa, dice Jung, non è possibile nessuna autentica guarigione, ma solo, appunto, un parziale adattamento. Ed il luogo psicologico dove questo rapporto col destino si rivela attraverso l'incontro religioso, la psicologia analitica lo chiama sé e lo considera il centro complessivo della personalità conscia e inconscia. Un luogo psicologico, questo sé, non poi molto diverso da quell'altro sé, che secondo i padri della Chiesa viene conosciuto quando si conosce Dio e che d'altronde occorre conoscere per incontrare Dio. Come diceva Sant'Agostino, chi conosce te conosce sé, riconosce il proprio rapporto col destino. È anche per questo che, come dimostra Jung, anche nell'esperienza clinica il sé è ricettacolo dell'immagine divina. Noi lo vediamo dai sogni, lo vediamo dai vissuti personali delle persone. Chi trova l'uno trova anche l'altro. In caso contrario non viene trovato nessuno dei due, nel sé né Dio, come accade appunto spesso oggi. E questo, ritengo, il disagio dei nostri tempi. Ne abbiamo discusso quest'inverno, anche a Bologna, tra l'altro, al liceo Malpighi, a proposito della studentessa che ha dichiarato all'insegnante: «Io, come i miei compagni, non sono nessuno. Sono la marca delle mutande che porto. Noi siamo una massa informe». Questa autonegazione ci dà già, mi sembra, un'idea e una testimonianza di quanto sia l'attesa, soprattutto nei giovani, nella società contemporanea. Almeno per me, infatti, mi sembra evidente che un'affermazione come questa è un provocatorio, disperato grido d'aiuto che l'insegnante naturalmente non ha accolto, non accogliendo appunto la richiesta educativa che conteneva, e ha preferito liquidare come un'analisi in sé compiuta cui non c'era nulla da aggiungere. Così la giovane, che mi sembra implicitamente chiedeva: insegnatemi a cercare, a vedere il mio destino personale, è stato risposto: non hai nessun destino personale. Sei, appunto, come dici, solo la marca delle tue mutande, e quindi rimani pure al tuo posto senza farti interrogare. Ma in realtà questo è il vissuto, la sofferenza, il disagio. Non riesco ad essere una persona, non mi sento né unico né irripetibile, mi sento risucchiato da una massa informe, non trovo il mio destino personale, un rapporto col mio essere, con la mia direzione. nel rapporto con le merci, con la marca delle mutande, non riesco a trovare il senso, la direzione dell'esistenza, perché naturalmente non riesco a vedere oltre, non riesco a vedere l'altro, che significa non riesco a vedere Dio. In questo vissuto, in realtà molto diffuso, anche se generalmente con minore consapevolezza, io percepisco e vedo in terapia un'enorme tensione e richiesta religiosa, che però non viene generalmente accolta, anzi il suo accoglimento viene osteggiato, vietato, perché violerebbe appunto i dogmi relativistici della morte di Dio e della fine della metafisica. Ma qual è il contesto in cui si esprime questa mancata risposta, questa non accoglienza di un disagio che attende invece e provoca un intervento educativo forte, un intervento che osi collocarsi sul piano della domanda di senso che la persona ha dentro di sé? Un'indicazione su questo contesto di rifiuto ce la dà, mi pare, a mio parere, proprio l'espressione «noi siamo una massa informe». Le parole hanno un loro significato che rimanda appunto a un contesto. L'idea e il vissuto di massa senza forma, amorfa, nasce in un processo storico-sociale che da un certo punto in poi, nel procedere materialistico del nostro mondo, sostituisce appunto con queste masse amorfe l'unica e irriducibile persona umana, inserita nei propri ambiti di formazione, la famiglia, il gruppo, l'ambiente di lavoro e di nascita. È infatti negli anni 30 che il sociologo tedesco Emil Lederer, osservando il movimento verso la presa del potere da parte di Hitler, inizia a parlare di masse amorfe. Il frutto della sua riflessione è il testo Lo Stato delle Masse, pubblicato per la prima volta a New York nel 1940, un anno dopo la sua morte, e pubblicato per la prima volta quest'anno in Italia da Bruno Mondadori. Lederer vede la formazione di masse amorfe, senza forma, come lo strumento di manovra dello Stato totalitario, che definisce appunto come un sistema politico tipico della modernità, la cui novità deriva dall'avere deliberatamente distrutto, per la prima volta nella storia, la struttura sociale precedente, basata sull'esistenza di ambiti di appartenenza e di formazione personale, che vengono sostituiti appunto con lo Stato delle masse. Hannah Arendt utilizzerà poi anni dopo, nel suo Le origini del totalitarismo, molte di queste argomentazioni, senza però citare Lederer. Lo sviluppo di masse amorfe si realizza attraverso la distruzione degli ambiti comunitari di formazione, a cominciare dal primo, dal più importante, quello della famiglia. Nel nazismo e nel comunismo, appunto gli stati totalitari studiati nel momento in cui nasce questo termine, che non a caso tolsero per primi crocefissi ed immagini religiose dalle scuole, la famiglia era un'unità produttiva e non un ambito di appartenenza originaria ed unità educativa. Quelle funzioni erano trasferite al partito e alle sue organizzazioni. L'individuo non è visto in questi regimi, in queste ideologie, come persona in relazione con Dio, ma come militante che deve sostituire il partito a Dio. In questo sistema il soggetto non prende coscienza di sé in quanto persona e si vive come massa amorfa o informe. E soffre di questa mancanza di forma personale, che è anche naturalmente mancanza di appartenenza originaria, di direzione e di destino. E non è un caso che l'unica opposizione significativa al nazismo sia nata in ambito cattolico, con l'esperienza della Rosa Bianca. Oggi l'osservazione dell'Europa socialdemocratica ci mostra che non è affatto necessario un regime dichiaratamente totalitario per produrre masse amorfe, e che esse vengono sviluppate anche in democrazia, minandone profondamente sia la funzionalità che il significato. E anche oggi lo strumento di sviluppo di masse amorfe, ciò che porta quella giovane a dire io non potrò mai essere nessuno, non ho forma, è comunque quello stesso processo ben identificato da Lederer nei suoi primi studi sull'argomento, la distruzione sistematica degli ambiti in cui si forma l'identità, sia dei soggetti che dei gruppi. L'identità appartenenza, infatti, cioè la forma della persona, ciò che ti sottrae dal scivolare nel senza forma della massa, si sviluppa e si manifesta in ambiti educativi in cui si possa svolgere, nell'incontro coinvolgente con gli altri, un'attività di autoriconoscimento e insieme di formazione. Nell'Occidente contemporaneo l'accanito lavoro di distruzione di quell'istituzione sociale rappresentata dalla famiglia ha minato la sede primaria della formazione dell'identità. L'essere umano è quello che è, non può venire costruito a tavolino come hanno sempre sognato i diversi totalitarismi, compreso l'attuale laico-scientista, accanendosi non a caso sulla famiglia, che è appunto il luogo primario della formazione della persona umana e non un'agenzia di intermediazione sociale, come la chiamano le ACLI. È lì, in famiglia, che il piccolo uomo, attraverso il rispecchiamento nella madre, prende coscienza di sé come essere unico e distinto dall'altro. Ed è ancora lì, come vedremo nella relazione col padre, colui che ha messo in moto il suo venire al mondo, che l'umano apprende a viversi come creatura e prende coscienza di un punto d'origine della propria vita, misterioso, che rimanda a un piano trascendente. Ma se il padre non c'è più, perché è sempre in azienda o cacciato da una separazione divorzio, uno su due matrimoni in America oggi, a previsione nel giro di 15 anni due su tre, e la madre non rispecchia perché è in carriera o comunque troppo insicura, l'identità personale, la consapevolezza della persona non prende forma, rimane una potenzialità avvolta in un marasma caotico di affetti, bisogni vischiosi e indifferenziati. Famiglia e tradizionali aggregazioni sociali e modelli di cultura contadina e operaia e quello della piccola borghesia, sono spazzati via, apparentemente senza lasciar tracce in Europa, negli USA è diverso, come dimostrano anche le recenti elezioni americane, sono spazzati via da quella modernità liquida di cui parla il sociologo Zygmunt Bauman, uno dei pochi che abbiano riflettuto anche criticamente sul fenomeno, gettando nella costernazione il campo della socialdemocrazia da cui dove si è formato. Bauman, un protagonista dell'attuale pensiero sociologico, fuggì come Lederer dalla Germania nazista e di certo non ama le forme rigide. Le strutture, dice, tendono a ingabbiare le persone e dopo bisogna romperle per farle uscire. Però riconosce che la società liquida, come egli chiama l'attuale società senza forme, è molto problematica. E fa una precisazione interessante che ci aiuta a capire meglio l'angoscia di quella ragazza e di molti suoi compagni. Ho usato la metafora della liquidità per una caratteristica di base dei liquidi fluidi. Non possono mantenere una forma da soli. Hanno una coesione interna veramente minima. Così, finché non li metti in contenitori in forme esterne, non conservano nessuna forma. E questa è esattamente la caratteristica della nostra vita. Ha bisogno di qualcosa intorno. E quel qualcosa viene sempre di più eroso da una società che non ne riconosce la legittimità e la funzione. Ecco anche perché la ragazza si considera massa informe, perché i contenitori che davano forma sono stati distrutti. È nella distruzione dei luoghi di formazione, a cominciare dalla famiglia, trasformati in luoghi di passaggio al massimo di adattamento, e nella pretesa di ricostruire artificialmente le forme naturali invece della vita e delle relazioni, che l'io occidentale ha perso non solo molta della sua forma, ma anche appunto la sua capacità di formare l'umano, quella forza educativa che aveva brillato per secoli. Occorre allora, credo, per cominciare, ricostruire questi luoghi dell'umano, certo pensandoli forse diversamente, iniziando da quelli dove sempre si è formato, la famiglia e la scuola. Nel processo che qui ho molto rapidamente descritto, di distruzione dei luoghi di formazione dell'individuo, che è alla base di quel malessere di cui stiamo parlando, un ruolo centrale è svolto dall'eclissi del padre, che ho descritto nei miei libri e che ha fatto definire la società occidentale contemporanea la società senza padre. Lo smarrimento dei padri, cacciati dai divorzi, sottratti dalle ambizioni di carriera all'attività educativa, ha un ruolo particolare sia nello sviluppo del disagio di oggi sia anche nel suo mancato accoglimento da parte della società attraverso una riflessione appropriata. E un aspetto centrale che viene rimosso e negato della figura del padre è proprio la sua appartenenza alla figura del creatore. Il padre è creatore non solitario, certamente, ma originario. È colui che mette in moto, grazie alla propria iniziativa e all'accoglienza e alla successiva partecipazione della madre, l'inizio della vita. Questo aspetto centrale del contenuto psicologico e simbolico della figura paterna, quello di figura dell'origine, dell'iniziativa vitale e della prima origine, ha finito oggi con l'essere completamente cancellato nella coscienza individuale e collettiva. E però, senza questa consapevolezza del legame tra il padre e il creatore, sbiadiscono sia l'evidenza che ogni uomo non è causa e responsabile dell'inizio della sua stessa esistenza, sia le conseguenze psicologiche e simboliche di questo fatto. E a partire da questa dimenticanza, da questa cancellazione, si sviluppa uno degli aspetti più inquietanti dell'attuale disagio, la diffusione della fantasia di onnipotenza, che si esprime nello stile euforico delle manifestazioni individuali, bilanciato poi dall'inconscio, dal rischio depressivo, sempre più presente. La tradizione ebraico-cristiana, innovando su quella greca, ha sintetizzato questa condizione umana universale col concetto di creatura. Io sono una creatura perché qualcun altro mi ha posto nell'essere, senza che io gliel'abbia chiesto. Ha deciso per me prima che io ci fossi, e io sono il risultato di questo. L'uomo, se ha consapevolezza, appare a se stesso quello che è, cioè una creatura che dipende dall'atto del creatore. E allora il problema centrale che ognuno di noi uomini ha è quello di identificare in qualche modo la sua origine, da dove vengo. Questo è anche il problema di Edipo. Edipo combina tutto quello che combina perché non sa chi era suo padre, anzi cercandolo lo uccide, e per questo finisce nel letto di sua madre e la città di Tebe viene distrutta. Ma l'origine della sua inquietudine, del suo disagio, di tutto quello che succede è la ricerca dell'origine, la ricerca del padre. E questa ricerca ineludibile va fatta per definire la propria appartenenza originaria, elemento costitutivo, anche se non immobile, della propria identità. Questo interrogativo rimanda appunto alla figura del padre. Se la figura del padre come figura dell'origine viene negata, viene cancellata, l'individuo finisce col perdere anche la prospettiva del proprio destino. Se noi non sappiamo da dove veniamo, c'è molto difficile capire dove possiamo andare. La famosa questione appunto del destino della persona è risolvibile soltanto se la persona si riconosce come creatura che viene da un padre che in qualche modo l'ha messa in questo mondo. Gran parte del modello di cultura contemporaneo però è impegnato a negare proprio l'esistenza di questo legame e il significato quindi del padre come origine e come destino. Però se il padre come figura dell'origine viene negato, c'è appunto solo sofferenza e disagio. Come diceva Giovanni Testori in una bella intervista, non si può vivere fuori dal rapporto col creatore, col padre. Le strozzature che insorgono da questa mancanza, da questo primo offuscamento, determinano nell'uomo una sorta di perpetua insoddisfazione, in quanto tutti i gesti che compie, tutte le spinte che mette in atto per arrivare a un'esistenza umana e sociale più giusta e illuminata, sono riferite a mitologie contingenti e non a un assoluto, e disattendono quindi questa tensione che c'è nell'uomo di un riferimento certo, fermo, obiettivo, reale. Allora questa delusione si fa grumo nel cuore e nella mente dell'uomo e anche della sua carne, e l'assommarsi di questi grumi determina una terribile nostalgia del rapporto rifiutato col padre, quindi della coscienza del nostro essere figli, del nostro essere fratelli gli uni e gli altri. Mi viene in mente il grido di Kafka nella lettera al padre: io sono un figlio diseredato. Ma continua Testori, e la violenza è la punta estrema di questa insoddisfazione e di questa nostalgia che non riesce più a rendersi umile e si scatena contro i fratelli, che essendo tali sono la testimonianza irrefutabile dell'impossibilità di vivere al di fuori del riconoscimento del padre. Nel rifiuto del Padre Celeste l'individuo della tarda modernità coinvolge anche l'appartenenza che lo lega al Padre umano, e così facendo chiude ogni visione che illumini le sue possibilità di sviluppo e di senso della propria esistenza. Azzerando la propria genealogia si inibisce una vera discendenza. Il tormentato e difficile rapporto dell'uomo postmoderno con la procreazione ha a che fare anche con questo. Lo sbiadimento della figura del padre come creatore ripetizione del Padre Celeste, induce nei figli e nelle figlie un arresto, una stasi, che si esprime in un atteggiamento prevalentemente passivo nei confronti della vita, venato spesso da tratti fortemente depressivi. Se il padre è colui che con questo primo impulso mette la dinamis dello sviluppo vitale, negando questa figura dell'origine, l'impulso stesso che viene a spegnersi. E qui vediamo tutte le manifestazioni di disagio legate appunto alla stasi, a non riuscire a muoversi, a non riuscire ad andare avanti. L'altra caratteristica che ricorderò rapidamente del padre è quella di essere quello che io chiamo il testimone della ferita e della perdita. La figura cioè che passa al figlio il sapere di come trasformare l'esperienza delle ferite e delle perdite che sicuramente la vita infligge in momenti strutturanti, momenti costruttivi della personalità umana. Il padre è figura della ferita e della perdita anche perché è operatore, se fa correttamente il suo mestiere, è lui stesso operatore di ferita, in quanto è quel terzo che interrompe deliberatamente la simbiosi tra madre e figlio che, iniziata prima della nascita, continua per molti anni dopo la nascita e non può interrompersi se non con l'intervento appunto di un terzo. La madre, figlio non interrompe perché non ha interesse a farlo, perché ne ha simbiosi, vede i propri bisogni appagati. La madre non può interromperla perché è figura dell'appagamento del bisogno e quindi non può essere contemporaneamente figura della ferita e della privazione, altrimenti ne originerebbe un messaggio contraddittorio che rischierebbe di costituire una scissione della personalità. Quindi il padre è operatore di ferita, di separazione, lui stesso, ed è colui che passa ai figli, attraverso la rottura della simbiosi, questo sapere della ferita. Infliggere quella ferita, che poi ne introduce molte altre, tra le quali la capacità di distaccarsi dal pregiudizio collettivo, che tende di nuovo a costituire dei sistemi simbiotici per trovare se stessi e quindi il proprio destino, il proprio legame con Dio. Infliggere quella ferita apre la strada all'esperienza educativa. Ma il modello di cultura secolarizzato, oggi dominante, tende a rendere impossibile questa esperienza, allontanando o indebolendo il padre o tabuizzando l'esperienza stessa del distacco e della perdita, in quanto opposta a un orientamento sociale che si vuole costantemente e esclusivamente di supporto e orientamento, come recita la recente legge della Regione Toscana a favore delle scelte transgender, supporto e orientamento. E tutto ciò impedisce che la persona scopra il proprio personale autentico destino, magari, e anzi necessariamente, di norma, anche nella fatica e nel dolore. Questa negazione opposta alla domanda educativa crea nell'individuo una sofferenza cieca, una svalutazione di sé, cui abbiamo visto prima la testimonianza della ragazza, cui l'uomo oggi tuttavia si ribella chiedendo aiuto come può, in forme appunto a volte paradossali, che occorre leggere con attenzione. Credo sia importante ricordare che il sistema di potere è finora profondamente contrario a dare una risposta alla domanda educativa, per due ragioni. Una intrinseca, che Giussani ricorda, per esempio, nel Miracolo dell'ospitalità. Il potere ha natura per certi versi opposta all'amore, base che invece è base e ragione dell'esperienza educativa. Per certi è opposta all'amore e alla sua ricchezza affettiva. L'altra ragione è che questo potere è profondamente e dichiaratamente materialista, mentre l'atto educativo va per sua natura al di là del mondo delle cose e delle merci, per avventurarsi nell'altro mondo, in quello del senso e delle sue esperienze. Allora, consapevoli del limite, credo, di una posizione minoritaria, sempre meno educatamente osteggiata dalle strutture ideologiche e organizzative del potere ufficiale, credo però che a questa diffusa manifestazione di disagio, a questa domanda educativa, a questa richiesta di senso, ognuno di noi debba rispondere, assumendosene l'iniziativa della risposta e la responsabilità. Grazie.
Grazie Risè. Parola a Cesana.
Allora, il tema posto, soprattutto dopo aver sentito Risè, mi ha provocato un affollamento di idee che è diventato un grumo nel cervello. E il mio problema adesso è scioglierlo. Innanzitutto per me. Credo che la parola educazione sia non semplicemente legata, sia determinata, sia profondamente connessa con un'altra parola, che è la parola verità. Farò un discorso rivoluzionario, parlo di verità, tradizione e autorità. Cioè, perché ciò, che cosa vuol dire educare una persona? Educare una persona vuol dire farla emergere come io, farla emergere come consapevolezza di sé e del mondo, come protagonista del mondo, come esperienza di possesso. Come espressione di libertà. Che cosa permette tutto questo? Che cosa permette la coscienza di me? La coscienza della realtà, l'esperienza della libertà, che poi l'esperienza della libertà è l'esperienza della realizzazione di sé. Che cosa permette tutto questo? Questo è permesso dalla verità. Se non c'è verità da comunicare, non ci può essere educazione. Perché? Perché gran parte della sofferenza, a mio avviso, deriva dalla superficialità del desiderio. Non superficialità in senso morale, ma in senso strutturale. Cioè, noi non sappiamo cosa vogliamo. E a volte vogliamo delle cose che non possiamo avere. E non siamo capaci di accettare quello che ci viene dato. E questa è la dannazione della vita. Per cui il problema di chi sono io, qual è il mio destino, per cosa sono fatto, qual è la verità delle cose, è il problema centrale dell'esistenza. e si cresce conquistando la verità. Perché appunto è solo in essa, è solo nella verità che si può fare un'esperienza di realizzazione, cioè si può diventare liberi, si può diventare protagonisti, perché uno comincia a diventare libero quando si sente protagonista della realtà, cioè quando non si sente sotto, ma quando sente di poter possedere. E l'educazione è far venire fuori uomini che facciano un'esperienza di questo genere. In questo senso credo che Don Giussani appunto sottolinei il problema dell'educazione come introduzione alla realtà totale, cioè come introduzione attraverso il particolare al senso delle cose, al senso di tutte le cose. Perché io queste cose che sto dicendo le ho capite frequentando Don Giussani. A me di Don Giussani una delle cose che mi ha sempre colpito di più è che prendeva tutto sul serio. Se per esempio si era lì in cinque, tutti chiacchieravano, prima di tutto fermava e diceva no, parla uno. Dice che valeva tutto. Ha detto che valeva tutto. La sua analisi è cominciata dalla considerazione che valeva tutto, dall'lapsus. Cioè se tu chiami tua moglie Luigina, la chiami Patrizia, no? A lei viene un sospetto, e ha ragione. Anche se il senso vero è chiamarla Luigina, non Patrizia, secondo me, perché la libertà prevale, secondo me, sull'inconscio, almeno io ho questa impostazione. Comunque, dicevo, prendeva in considerazione, Don Giussani prende, cioè, la frase che dice Gesù, anche i tuoi capelli sono contati, ecco, Don Giussani prende in considerazione tutto, come occasione di libertà, cioè come occasione per poter realizzare sé. E in questo senso è un grande educatore, perché è un grande provocatore, è uno che cerca sempre di portarti al fondo di ciò che emerge. Raramente l'ho sentito fare un'obiezione di principio, questo è sbagliato. Sempre l'ho sentito dire perché dici questo? Che cosa vuol dire? Salvo poi discutere, confrontarsi fino in fondo, anche aspramente, perché mi diceva io per una parola mi farei uccidere. Tanto vale tutto, e vale tutto. Ecco, essere introdotti alla realtà vuol dire essere introdotti a guardare tutto ciò che ci circonda come qualcosa di profondo valore, di grande valore, come qualcosa di importante, cioè saper vedere il filo d'erba che cresce, è un problema di sensibilità, cioè di percezione. Ma questo non è qualcosa che si ottiene, appunto, come è stato anche detto, con una tecnica psicologica. Questo si ottiene mettendo davanti la persona la verità. Certo, non che la psicologia è importante, adesso non voglio, perché appunto mi si incrociano le idee, no? Perché è ovvio che se uno è psicotico, non vede la realtà, delira, io devo intervenire per cercare di fargli capire la realtà, cioè per cercare di metterlo di fronte alla verità delle cose. Ma il rapporto con la verità, il rapporto dell'uomo con la verità, della persona con la verità, è il fatto precedente, cioè il problema della libertà, è il problema del mistero che ciascuno di noi è. L'educazione si rivolge al mistero che ciascuno di noi è, non si rivolge a una facoltà del cervello. E la verità è quello per cui siamo fatti. Che non è solo quello che desideriamo, ma è anche quello che noi non possiamo non desiderare. E questa è l'altra cosa da capire. Quando si cita San Tommaso e si dice adequatio rei intellettus, la verità è corrispondenza. Certo, corrispondenza obiettiva, amico mio. Quindi corrispondenza anche di quello che non ti piace. E tutto il problema della vita è proprio riconoscere questo. Perché la vita, come dice la Salve Regina, non è una giostra, è una valle di lacrime. ovvero è un luogo dove l'esperienza della sofferenza è un'esperienza della sofferenza, della tristezza, della fatica, della difficoltà, cioè è un'esperienza normale, normale. Siamo noi che ci stupiamo che sia così, perché siamo stati tirati su col paraocchi, cioè vediamo solo, ci hanno impostato in modo tale da farci vedere solo le cose che possiamo controllare, tutte le altre non esistono, quindi la sofferenza non esiste più. Perché devono morire 200 e rotti mila persone per dire che ci sono gli tsunami, eccetera, che ci sono tutte queste cose. Allora, la prima questione è questa, che secondo me è la questione centrale dell'educazione, del processo educativo. Cioè, il primo problema, cioè, se io voglio educare qualcuno, la prima cosa che mi devo domandare è io di che cosa sono fatto, che cosa mi costituisce. Anche perché il mio figlio, io vedo me stesso, cioè mi vedo quello che viene fuori, vedo quello che ho fatto. La seconda questione, appunto, è la parola tradizione, perché dove sta la verità? Dove posso scoprire io quello che mi costituisce? Nella scienza, cioè è una capacità degli intellettuali, nell'intuizione, sta dentro di me, o in quelli che hanno dato la vita per cercarla. E come si chiamano quelli che hanno dato la vita per cercare la verità? Come si chiama? Si chiama tradizione. Tutti i morti che abbiamo alle spalle, che sono quelli che fanno la nostra vita di oggi. Se non si conosce questo, dove cerchiamo la ragione della nostra esistenza? Allora le scuole di pedagogia, se non insegnano questo, cosa insegnano? Psicologia, appunto. Sociologia. Cioè insegnano l'educazione come una tecnica. L'educazione è una cultura. Nasce da una cultura intesa come consapevolezza di un'esperienza umana, di uno che la vita l'ha data. Comunque la parola tradizione, se dà fastidio perché è una parola che non si usa più, si può cambiare con la parola appartenenza, perché è lo stesso concetto. Che cosa mi fa a me? Questo è il principio. Comunque il padre è il testimone della tradizione, cioè il testimone di ciò a cui si appartiene. Cioè il padre è ciò che dà la ragione dell'abbraccio e che nello stesso tempo in cui ti abbraccia ti dà la ragione del perché lo fa, la storia che compie questo abbraccio, tutta l'esperienza dietro che compie questo abbraccio, tutto il senso che c'è dentro l'abbraccio. Cioè non lascia l'amore da solo. Adesso parlo bene del padre, la prossima volta parliamo della madre, perché poi ci sono anche degli aspetti importanti anche, cioè fondamentali, cioè senza di che non esisterebbe neanche la figura del padre. Comunque, almeno come sento, il padre è testimone di questo, è testimone del principio di appartenenza, anche perché uno può essere padre ed educatore, cioè uno può essere veramente educatore, se non insegna il suo parere. Cioè il professore di fisica non deve insegnare quello che lui pensa della fisica, deve insegnare la fisica. Cioè uno è educatore se non insegna il suo parere, ma se insegna quello che lui segue, quello di cui lui è fatto. Perché la prima cosa che bisogna dare come possibilità a chi è educato di verificare se quello che ti dico è vero e quindi di giudicare me. Io come padre devo dare la possibilità a mio figlio di giudicarmi. Certo, poi c'è l'altro problema, come stanno tutti i miei errori e come stanno tutti i miei errori col principio educativo, questa è l'altra questione ancora. La soluzione non è difficilissima, La soluzione è che un ragazzo la prima cosa che vede è se tu credi in qualcosa di più grande dei tuoi sbagli. la prima cosa che vede, si chiama coerenza ideale. Perché appunto l'educazione non è solo la comunicazione, è la comunicazione di una verità che è storia, che non è definizione. Noi abbiamo un'idea della verità che è idealista, cioè che la verità come discorso, come la verità è storia. Io sono cristiano, addirittura la verità è carne, è presenza di carne. È Dio che ha dato la vita per me, ma io dico, qualunque sia la posizione di una persona, qualunque sia, la cosa importante è che lui trasmetta il vero che percepisce per la sua vita, cioè ciò da cui lui sente dipendere la sua vita. Perché questo è fondamentale, perché se uno insegna sinceramente questo e si pone alla verifica di questa dipendenza della vita, sia lui, sia la persona che è educata, se troveranno qualcosa di meglio, cambieranno. Io sono entrato nel movimento, perché dopo aver sentito Giuseppe, quando Don Giuseppe ha detto, che l'ho sentito al registratore, ha detto, perché molti di voi hanno lasciato la Chiesa perché non la conoscono. E non la conoscono perché non l'avete mai provata. Non l'avete mai seguita. Voi amate la verità? Volete sapere perché cosa siete fatti? Come fate? Studiate la Bibbia, studiate Buddha, studiate l'Islam, poi studiate le diverse correnti cristiane. No, cominciate dalla tradizione, cioè cominciate da quello che vi porta, per tradizione vuol dire consegnare, da quello che vi consegna quello che avete vicino. Poi siete liberi, avete la ragione, no? Lo vagliate, se vale lo tenete, se no lo cambiate. E aggiungeva, ma se trovate qualcosa di più grande venite a dirmelo che vengo anch'io. Terza idea, ho finito. Che riguarda sempre la parola tradizione. E che però la tradizione, che io sento, soprattutto nell'esperienza presente, come fondamentale. La tradizione non è una ripetizione. La tradizione è una presenza viva. Io mi ricordo che una sera parlavamo con Don Giussani e ha detto, quando sono andato in seminario, nel seminario c'era una grossa targa a muro con scritto Sacro Cuore del mio Gesù, facchiotami sempre più, e dice, e ha detto, io quando ho letto quella frase lì era il contrario di quello che io sentivo andando a prete, ci ho messo 50 anni per ripeterla, ha fatto un movimento per ripetere quella frase lì. Cioè, non solo ha riflettuto lui, ha costretto la riflessione sulla verità che viveva lui migliaia di persone. La tradizione è questo, eh? È questa vivacità, cioè è la storia che è viva oggi. Non che è un altrimenti non interessa a nessuno, ma infatti, perché non interessa al cristianesimo? Nonostante la tradizione, la liturgia, le casacche, perché annoia. Cioè, non è vivo. E se una cosa è morta, non interessa a nessuno. Ma per non essere morta una tradizione deve essere rifatta. Noi dobbiamo rifare da capo quello che ci è stato consegnato con la nostra scoperta. E l'educatore è chi, perché appunto Don Giussani parla di rischio educativo, cosa vuol dire rischio educativo? Il rischio educativo è che io che sono tuo padre, tutto il mio patrimonio, la casa, i soldi, quello che sono, quello che, lo do a te. Tutto quello che è andato a me lo do a te, mi metto quindi nelle tue mani. Perché il senso della vita che io ho incontrato diventi tuo e venga trasmesso. Per cui la tradizione è proprio il contrario della ripetitività. Ma appunto è una consegna viva. Che io su questa cosa, su questa parola, su questo concetto, insisto molto perché comunque certamente i concetti più trascurati nella pratica educativa sono il concetto di verità e il concetto di tradizione che la porta. E questa è la ragione per cui l'educazione oggi è così difficile. Secondo me è la ragione fondamentale per cui l'educazione oggi è così difficile. Ma se uno va nelle università, in certe università americane, in quelle della Ivy League, ad Harvard, a Yale, eccetera, perché funzionano così bene? Ma perché lì hanno un senso della tradizione che noi hanno 300 anni di storia. Noi l'università l'abbiamo fatta 1000 anni fa, ma per noi non esiste più. Non esiste più. Il professore universitario non è cosciente della sua tradizione, di quello che lui si porta dentro, di quello che è stato fatto. Di quello che è stato fatto come senso delle cose e non solo come competenza. Perché se io insegno medicina, non dico il senso che ha per me questo, non insegno niente. Potete mettere al mio posto un libro, esattamente la stessa cosa. Se non c'è questa coscienza, l'educazione diventa un'impresa difficilissima, perché non si hanno risorse, cioè un padre, una madre, un insegnante non sa che santo attaccarsi, cioè non sa dove prendere quello che deve comunicare. E siccome qui è stata citata giustissimamente la frase di Ignazio di Antiochia, si educa molto con quello che si dice, ancor più con quel che si fa, molto di più con quello che si è, e quello che noi siamo, dove lo prendiamo? Questo è il problema educativo.
In maniera esattamente, diciamo, contraria allo svolgimento dei due interventi di Risepo e di Cesana, mi sembra che quello di Cesana, come dato l'orizzonte all'interno del quale quello che poi è stato, come dire, distrutto, il tema della famiglia, della figura del padre, è esattamente il contenuto da dove prendere, quindi la battaglia culturale sulle parole verità, parole, sul contenuto della verità, della tradizione, dell'autorità, è esattamente quello che è accaduto e accade tutti i giorni e che rende poi così conseguenze drammatiche come abbiamo detto. C'è occasione, anche vista la ricchezza di queste due riflessioni, testimonianze, di qualche domanda. Approfitto subito a invitarvi a farle. Qui c'è un microfono, possiamo raccoglierne un 3 e poi ascoltare immediatamente una replica. Prego.
Ecco, io mi rivolgo.
Se vogliono le altre persone magari mettere qui, così dopo posso interrompere.
Mi chiamo Paolo, 45 anni, e mi rivolgo allo psicoterapeuta, e ricorrendo a un esempio verosimile, ecco. Allora, un signore che si chiama Antonio si rivolge, consulta due psicoanalisti, cattolici tutti e due, perché accusa da 3 mesi una forma di insoddisfazione, no? Allora, pur non mancandogli il lavoro, non ha problemi di salute, esclude qualunque componente di tipo medica, no? Ha degli amici, degli affetti. Allora, uno gli fa una diagnosi di una depressione latente, in forma embrionale. Il secondo, invece, come diagnosi arriva a formulare una non corrispondenza alla chiamata divina. Dio può chiamare e dare più compiti in diverse fasi della vita. Ecco, se uno non se ne accorge, finché non capisce, è insoddisfatto. Allora, lei quali strumenti darebbe in mano a un suo paziente per capire se l'insoddisfazione di cui soffre dipende solamente da una forma di depressione, anche di tipo medico, oppure se c'è dietro proprio questa, come ipotesi, una non corrispondenza alla chiamata di Dio? Ecco, operativamente, no? Ecco, come un paziente potrebbe essere messo in condizione di capire quale delle due diagnosi è quella adatta al suo caso? Grazie.
Ma rispondo subito. Io chiederei a questa persona di guardare nei propri materiali psicologici, nei propri vissuti, nei propri sogni, i propri lapsus, come diceva Cesana prima, insomma, nei fatti psichici e affettivi della sua vita, e me li farai raccontare, per appunto aiutarlo a vedere, diciamo, quello che mi sembra poi l'ipotesi più credibile, perché la depressione latente vuol dire qualcosa, ma anche non vuol dire nulla, perché c'è una depressione latente? C'è comunque una depressione perché non si sta rispondendo alla propria verità. Allora, si tratta di vedere nei materiali, appunto, psichici, nei materiali dell'anima di questa persona, qual è la sua verità, qual è la verità, che cosa gli sta chiedendo quello che noi chiamiamo il suo sé, e in che cosa e quando lui non risponde. Lì è l'origine del malessere. Grazie.
Mi chiamo Walter Rizzo e da una quindicina d'anni mi occupo di accoglienza di ragazzi del disagio sociale. Più sono padre e nonno, quindi con i temi dell'educazione ho avuto modo di misurarmi e ce l'ho tuttora. Ma volevo portare delle osservazioni a botta calda a quanto ho sentito, e soprattutto di conferma di quanto questa società confonda spesso, troppo spesso, i termini della questione, soprattutto in merito al rapporto educazione-psicologia. Lo dico perché nelle comunità d'accoglienza, perché non so, ho riciclato un'esperienza fatta da Cesana anni fa, che aveva chiesto dagli allievi dell'università che differenza c'è per voi fra psicologia e scienza dell'educazione, avendone un silenzio totale come risposta. Ecco, ho riprovato a fare la stessa cosa andando in giro a parlare all'università e devo dire che l'esito è stato lo stesso, anzi direi con un aggravante. Quando mi sono permesso di chiedere a uno studente di scienze dell'educazione ma cosa ne pensava della sua facoltà, non lo sapeva, quando gli ho chiesto cosa ne pensava di scienza, perché se la scienza parte da delle ipotesi, delle tesi e ha una corrispondenza con la sua facoltà, mi sembrava che non c'entrasse. Gli ho chiesto cosa pensava del termine educazione, se educazione c'entra con la libertà e col destino, in quella facoltà sembrava che non c'entrasse. Alla fine avevamo concluso che forse potevamo essere d'accordo su della preposizione articolata, tutto il resto era fuori corso, e questa l'aveva messo molto a disagio, perché è uscita in crisi, perché era alle soglie della laurea. Dico questo perché mi è successo subito dopo che un mio nipotino Mario di 8 anni ha chiesto alla madre: ma il nonno esattamente che mestiere fa? E allora mia figlia, che è qui presente, un po' imbarazzata, ha cercato di spiegargli che il nonno con i suoi amici ha delle case, accoglie dei bambini, i poverini non hanno il tetto, non hanno da mangiare, non hanno i libri, eccetera. Allora li ha fatta parlare, poi gli ha detto sì, ma gli dà anche l'educazione. Allora mia figlia chiede: ma tu cosa intendi? Ma gli insegna anche che c'è Gesù, che bisogna volersi bene, che bisogna aiutare il prossimo. Sì, a mio nipotino 8 anni ha una percezione della differenza, secondo me, dell'educazione e del resto. Nel resto ci metto formazione, istruzione, addestramento, tecniche dell'educazione, chi più ne ha più ne mette. Ha una percezione che troppi fra noi non hanno. Nel senso, ma chi gli dà questa percezione? Vive in una famiglia, la famiglia di mia figlia, che poi mi fa incazzare perché secondo me è sempre piena dei limiti, lei, il marito, eccetera, però evidentemente è una famiglia, perché respira nell'aria che cos'è l'accoglienza, l'assistenza e che cos'è l'educazione, cose che normalmente non ci sono. Distinzione normalmente non si fa, anche intanto mondo del no profit cattolico, dove tutto si riduce ad assistenza pura. Allora credo che il punto sia veramente questo, per quel che ho capito io da stasera. Recuperare i confini del problema, capire come la psicologia sia al servizio dell'educazione e che non siano due cose sovrapponibili, capire quanto l'educazione ha a che fare col destino e quanto interpelli la nostra libertà e quanto il resto interpella la nostra voglia di approfondimento di strumenti al servizio dell'educazione e non viceversa. Grazie.
Io avrei due domande che mi premono proprio. Una, volevo capire meglio da Giancarlo quando diceva che la sofferenza è per la superficialità del desiderio, non in senso morale. Vorrei proprio che approfondissi questa cosa. E l'altra cosa, volevo chiedere al dottor Risé, ma come ne si esce quando molto spesso incontriamo sempre di più padri che non sanno più di essere padri?
Ma dunque, superficialità, cioè, non è che la sofferenza sia determinata solo dalla superficialità del desiderio, cioè, nella vita si prendono anche bastonate a prescindere da quello che si desidera, no? Ma certamente la superficialità strutturale, cioè la superficialità del desiderio vuol dire non capir bene a che cosa il proprio desiderio è indirizzato, o non capir bene perché c'è, o non capir bene, questo è un fattore di notevole, cioè di fatica, di disagio, è un fattore di insoddisfazione, no? Perché io ho 56 anni che sono insoddisfatto, sono nato, ho cominciato a piangere, non mi è mai passata, cioè, secondo me dello psichiatra bisogna chi è soddisfatto, non chi è insoddisfatto. La superficialità del desiderio vuol dire ritenere come fattore di sofferenza, vuol dire appunto, come diceva Risé prima, pensare di essere onnipotente, cioè che quello che si vuole lo si può raggiungere. Ecco. Questa è la superficialità del desiderio, ma è un atteggiamento diffusissimo. Ma non è che uno ci pensa, fa riflessioni, eccetera. Mentre il problema invece è proprio cercare di capire il desiderio a che cosa è rivolto, perché il fondo di ciascun desiderio, come sentii dire da Don Stefano Alberto una volta, il fondo di ciascun desiderio è la totalità, cioè il fondo di ciascun desiderio è di essere fatto per tutto. Quindi, mentre noi questo è un mistero dentro, non lo sappiamo, cioè facciamo fatti, ecco, questo vuol dire, la sofferenza è molto legata anche a questo, non solo a questo, ma anche a questo.
Su questa questione del come si fa con i padri che non sanno più essere padri, è l'oggetto in qualche modo di questi due libri sul padre che ho scritto nell'ultimo periodo, e naturalmente la risposta per questi padri e per la relazione con questi padri è molto difficile, molto problematica. Se un padre non sa essere padre è perché c'è un deficit di tradizione paterna, direbbe Cesana, qualcuno non gli ha insegnato, il padre non gli ha trasmesso il sapere del padre, con la collaborazione certamente di un modello di cultura che è fortemente orientato sulla distruzione di questo sapere, in quanto sapere che dà la libertà, e questo non piace, che gli individui siano liberi, posseggano una capacità di direzione. Quindi con questi padri, con loro non c'è granché da fare, bisogna occuparsi dei loro figli e salvarli da questa interruzione di sapere paterno che rischia di interrompere la loro relazione anche con l'altro padre. Allora, per questo direi occorre, è molto prezioso quello che ha detto Cesana prima, rifarsi e mobilitare la tradizione del sapere del padre, la tradizione della paternità, della trasmissione di educazione e di conoscenza di sé. In altri termini, bisogna rivolgersi a chi sa fare il padre. Qui questa esperienza, questa assemblea è, come tutti sappiamo, il frutto di una grandissima paternità che Cesana ha ricordato, che è quella di Don Giussani, per esempio. Bisogna rivolgersi ai padri che ci sono, a chi sa fare il padre. Il padre non è solo quella figura biologica, il padre è chi ha questa capacità di far emergere appunto l'altro nella sua verità, che sa impegnarsi in questo. Non sono numerosissimi, però ce ne sono ancora, e le madri o comunque le figure educative che sono alle prese con dei figli senza padri devono attivarsi a dotarli di figure capaci di fornire questo sapere, questo orientamento, questa esperienza educativa.
Io mi volevo allacciare proprio al discorso che sta facendo adesso, cioè praticamente io sarei un padre in questo senso, cioè sono una maestra delle elementari e sono andata in pensione 12 anni fa quando ho perduto la cattedra, mi sono trovata a diventare una babysitter e allora ho fatto 3 anni in un istituto, l'Usuelli, e ho cominciato a capire come lavorare con questi ragazzi con i problemi familiari, cioè ragazzi intelligenti ma solo con problemi familiari. E ho visto che praticamente manca proprio questa figura, la maggior parte dei casi è la figura del padre, no? E quindi non hanno preso consapevolezza della loro capacità, di quello che possono fare, di dove possono arrivare, e quindi diventano pessimisti e credono di non poter fare niente. E quindi ho cominciato io a lavorare incoraggiandoli e adesso lo sto facendo a casa mia, li prendo però uno alla volta perché devo fare discorsi particolari, dei discorsi anche, diciamo, che riguardano la famiglia, che riguardano questi problemi. Però la paura è che dopo, che mi è successo con quello più grande, che adesso ha già 22 anni, già diplomato, già trovato il lavoro, che adesso sta avendo dei problemi di comportamento che non sta dando fuori praticamente. Cioè può darsi che queste cose succedano anche, noi riusciamo a portarli avanti, a farli a entrare nel mondo del lavoro, poi saltano fuori dopo. Questo era veramente molto grave perché era figlio di 2 drogati, era nato addirittura nel parco in Svizzera di Zurigo, no? Cioè, quella è proprio una cosa molto grave. Poi la mamma, diciamo, l'ha vista morire praticamente di droga, così. Però può darsi che saltino fuori anche dopo questi problemi. Un'altra cosa che volevo dire è che nella scuola elementare, purtroppo, come mai che è successo che è stata buttata via la psicologia del bambino, dell'età del bambino, del rapporto educativo, i programmi del 55, non so se lei li ha mai letti, sono dei programmi veramente che andavano solo modernizzati, buttati via, che nessuno, se io ne sto parlando adesso, tutti dicono questa è una persona arretrata, uno che non capisce niente, io ho parlato sono andata a tanti convegni, ho parlato in tanti posti, ma nessuno mi ha voluto mai ascoltare, perché è come se io dicessi una cosa, diciamo, che non sta nel cielo di interno, ma da che mondo è mondo si è sempre visto riformare guardando quello che c'è prima. Cosa è successo adesso che è stata fatta questa riforma buttando proprio via completamente quello che era normale, no? La psicologia del bambino piccolo. Il bambino piccolo quando va a scuola non trova quello che è adatto alla sua età, trova tutte cose, i quadernoni, tutti i saperi, tutti i maestri che si alternano, ma lui, se non c'è la famiglia che fa, il bambino da solo non può farcela. E volevo lasciare soltanto lui.
Raccogliamo anche l'ultima domanda, così.
Niente, io volevo fare una domanda a Cesana rispetto a quello che diceva sul padre. Il padre non deve dire al figlio che cosa pensa di quello in cui crede, ma deve fargli vedere ciò che in cui crede. Volevo capirlo meglio anche a livello concreto, di esempi.
Vuol dire che l'esempio che ho fatto, cioè che io devo va detto meglio, cioè non è tanto che io devo insegnare quello in cui credo, ma quello in cui credo è ancora ambiguo. Devo insegnare quello che seguo, cioè quello che è vero per me e che non ho fatto io, perché la verità è qualcosa di più grande di me, che è qualcosa di più grande di me. Non lo dico perché credo in Dio, ma lo dico per il fatto che capisco che non mi sono fatto io, non mi sono fatto da solo, non ho fatto le cose che ci sono in giro. Quindi la consistenza di tutto quello che esiste, compreso me, è qualcosa di più grande di me. E io devo cercare di insegnare quello che ho capito di questo. Allora, non è che insegno quello che penso io, insegno quello che io sento, cioè quello da cui io capisco di essere fatto, in modo che chi mi ascolta possa verificare la verità, cioè la corrispondenza di quello che dico. Ma guardate che nel processo educativo, cioè qualunque genitore quando insegna al figlio pensa di insegnare così, cioè se tu dici a tuo figlio guarda tu devi studiare, devi finire la scuola, cioè tu pensi che questo sia giusto, che sia una cosa vera, che sia una cosa importante, che sia quello che hai seguito anche tu. Ecco. La questione che un genitore che non si pone mai qual è? Che educare, cioè educare o anche insegnare, per esempio a scuola, è il modo adulto di imparare. Cioè, io quando ti insegno, dal modo con cui mi guardi, dal modo con cui reagisci, dal modo con cui apprendi, dal modo con cui capisci, io sono chiamato a capire cosa vale per me quello che ti ho detto. Il processo educativo è sempre a questo livello ed è un rimando continuo al vero, senza incertezze. Si parlava prima della scuola elementare, non voglio intromettermi in una cosa che non so. Però la scuola elementare moderna nasce sul principio che la mente del bambino sia una specie di contenitore in cui tu metti dentro i vari pezzi, no? Associandoli insieme. No? Mentre il bambino non è così, ma l'uomo non è così, perché l'uomo parte a conoscere affettivamente, legandosi, soprattutto il bambino. Se gli tiri via la figura di riferimento, una figura che gli dia consistenza, eccetera, facilmente si perde. Ma si perde anche la figura che insegna, si perde anche l'insegnante, ci si perde tutti. E infatti la tristezza, cioè l'impressione veramente triste che dà il panorama educativo nel quale viviamo è di questa perdita, con tutta la buona volontà, perché poi è inutile che noi giudichiamo la cattiveo, che diamo o trinciamo giudizi sugli uni o sugli altri, cioè il problema è proprio... È come se noi avessimo perso il nostro patrimonio. Quindi non sappiamo più dove andare a prendere quello che... Perché noi diamo quello che ci è stato dato. E quello che aggiungiamo noi non è un'invenzione, non è una creazione, è una scoperta. Cioè è riconoscere qualcosa che già c'è. E lo mettiamo in evidenza e lo mettiamo davanti ai figli, no? E quando glielo diciamo, ci domandiamo, ecco, io credo in questa cosa. Io ho cercato di tirare grandi i miei figli cristianamente e capivo che erano nati col bollino di CL e venivano su cielini automatici, no? E covavo con a un certo punto, e un giorno, mi ricordo la sera, in cui ho cominciato a vedere uno che era diventato una cosa per lui, l'aveva presa lui. Questo è un miracolo, questo è un avvenimento, è una cosa, l'educazione è preparare la strada al miracolo della libertà che si esprime. E quando si riconosce questo, allora si capisce che, come dire, che si capisce che, c'è, che quello che ti è stato dato più piccolo di te è lì per te. Per cui si diventa, i padri diventano discepoli dei figli.
Sulla questione di queste esperienze educative difficili, no? Io credo che naturalmente intanto dobbiamo accettare la sconfitta, ci sono esperienze umane che devono fronteggiare terribili fatiche e non è detto che noi riusciamo a sottrarre queste persone all'esperienza dello scacco e della sconfitta. Dobbiamo cercare di farlo, ma non dobbiamo, come dire, scandalizzarci se questo non accade. Quello che è molto importante comunque in queste situazioni di aiuto psicologico, educativo, con tutte le differenze dei casi, è come dire, ricordare che la persona appunto ha bisogno di riferimenti e di una trama di riferimenti affettivi. Cioè non basta il lavoro del terapeuta o dell'educatore per tirare fuori dai guai una persona. La persona ha bisogno di essere collocata all'interno di un contesto umano. Occorre ricostruire un tessuto affettivo, di sentimento, di possibile affidamento, di appartenenza. E quindi il soggetto che pratica questa azione d'aiuto non deve mai dimenticarsi che la sua azione è soltanto un tassello che deve aiutare quell'individuo a ritrovare un suo mondo di riferimenti, una sua compagnia nella vita, senza il quale sarà terribilmente solo e farà molta fatica a cavarsela, tanto più se parte da delle esperienze iniziali fortemente fortemente deludenti. Ecco, solo questa raccomandazione di aver sempre in mente un contesto, una trama affettiva in cui, a cui l'individuo possa affidarsi per recuperare poi la propria libertà.
Ma come pensiero molto breve conclusivo di questo incontro vorrei così far emergere due aspetti molto semplici che personalmente ho sentito. Cioè l'uno, che se il venir meno di luoghi educativi, di una coscienza chiara, di alcune esperienze, parole che questa sera ci sono state come narrate di nuovo, descritte come esperienza personale dai nostri ospiti, e dunque se questa perdita di un patrimonio ne siamo coinvolti ed è avvenuta, sta accadendo, dall'altra parte sentivo una certa non totale convincimento che ad esempio le parole tradizione, verità e autorità o padre o originalità della famiglia siano il punto anche nuovo, risolutivo di un cammino possibile di tutta quella serie di problematiche che in tanti ambienti ognuno di noi, per la sua esperienza, può vivere, dalla scuola al mondo adulto. Ecco, mi chiedevo, ma come, di fronte a questa perdita di patrimonio, al sentire che in fondo in queste cose possiamo ritrovare realmente la strada, mi viene in mente che questa è una proposta anzitutto rivolta a ognuno di noi, proprio come persona che vive la sua vita in ogni ambito e nella società. E questo è un cammino, diciamo, non scontato. E questa tradizione e questo fatto della verità come decisivo per ogni passo, per ogni azione della vita, è veramente qualcosa da rimettere come al centro, da cercare appunto nei maestri, nei padri, nei luoghi dove questo in qualche modo è reperibile. Mi pare che questa apparente fragilità sia in effetti il rilancio potente di un fatto storico, che ha costituito le nostre società, e nello stesso tempo un rischio di questo tempo anche drammatico. Ringrazio perciò loro moltissimo della loro riflessione e testimonianza, e invito a tornare qui il 3 di febbraio per ascoltare una persona originalissima che magari molti non conoscono, se non fosse di nome, originalissima e intensa, che entrerà, testimonierà soprattutto nella sua professione questa stessa provenienza di ricchezza che abbiamo sentito questa sera. Perciò grazie e arrivederci al prossimo appuntamento.